E io sono Alessia Calvagno e do il benvenuto al pastore Alan Codovilli, direttore associato ai Ministeri Avventisti per la Gioventù. Ciao Alan.
Ciao Alessia, grazie ancora per l'invito e è sempre veramente tanto piacevole passare del tempo in vostra compagnia.
Grazie Alan, ti ringrazio perché ogni settimana ci aiuti a scoprire delle storie nuove, sempre ricche di spunti di riflessione, e quindi come di consueto partiamo con la prima storia che è una storia biblica e oggi viaggiamo diciamo nel libro dell'Esodo per scoprire la storia di un uomo insomma molto conosciuto, un personaggio biblico davvero davvero molto conosciuto.
Esatto, sì, stiamo parlando di Mosè, quindi uno dei personaggi, se così possiamo dire, più noti, più illustri o forse anche più famosi proprio di tutta la Bibbia. Mm-hmm. E come dicevamo nei minuti che precedevano questa nostra diretta, Mosè è davvero un personaggio, è un colosso, come lo chiamano i nostri ragazzi, è un big, quindi abbiamo tantissimi aneddoti, tantissime storie. Allora, oggi vi parlerò di un aspetto, quindi una brevissima introduzione, poi dopo passeremo al centro del mio messaggio su Mosè. Credo che in parte la storia di Mosè sia nota a tutti, per chi fosse curioso ecco, può tranquillamente andarlo a ripescare, a trovare la sua storia nel libro dell'Esodo. Il libro dell'Esodo è il secondo libro della Bibbia, un libro molto importante, contiene 10 comandamenti, quindi ecco, Esodo veramente è un libro che vi consiglio, e nei primi capitoli trovate subito la storia di Mosè, capitolo 2 come titolo Nascita di Mosè. Mosè era ebreo di origine, di cultura. In quel periodo i bambini ebrei purtroppo non avevano una buona sorte, la madre decise di metterlo in una cesta e tra virgolette di abbandonarlo, ma sotto gli occhi della sorella, nel fiume. Una serva della principessa lo vede, lo raccoglie, lo prende e lo fa crescere alla corte del re. Quindi siamo di fronte ad un uomo, ad un personaggio dalla doppia, si può dire, cittadinanza, come oggi quando abbiamo il figlio di due genitori, penso ad un italiano, ad un argentino, ad un brasiliano, ad un portoghese. Quindi Mosè aveva questa doppia, chiamiamola, cittadinanza, ma soprattutto culturale. Sì. Mosè cresce quindi alla corte del faraone, il più grande impero di quel periodo, cresce di conseguenza anche grazie anche alla cultura egiziana, che era la più importante, quindi Mosè era un uomo veramente di cultura. Mm-hmm. Nel tempo, leggetevi la storia, non voglio spoilerarvi nulla, Mosè non rinnega le sue origini e di conseguenza ad un certo punto ha un conflitto interiore, ha un conflitto interpersonale dentro di sé e si chiede se lui sia ebreo o egiziano. Ad un certo punto della sua vita fa una scelta, decide di scappare dopo un gesto, un'azione molto molto forte, e si ritrova poi lontano dall'Egitto, si ritrova a Madian e si ritrova in una cultura nuova. Lui è proprio un mandriano, nel frattempo si è sposato, nel frattempo non dico che ha abbandonato tutta la cultura egiziana, ma al tempo stesso era diventato un uomo di Madian, era un madianito. Mm-hmm. Finché a un certo punto Dio ha dei piani e dei progetti molto strani per Alan, per Alessia e credo per l'umanità intera. Dio non si è dimenticato di quest'uomo dalla doppia cultura, doppia cittadinanza, con una personalità forte. Non se n'è completamente dimenticato, semplicemente gli ha lasciato del tempo per crescere, per maturare, e alcuni teologi, Alessia, usano questa espressione che mi piace un sacco, per forgiarsi. Capitolo 4. Anzi, capitolo 3, il famoso pruno ardente. Dio chiama Mosè attraverso un pruno, un cespuglio che non brucia. Al capitolo 4 avete nelle vostre Bibbie, da me riportato, le obiezioni di Mosè. Dio che chiama Mosè e gli dice: io ti voglio, io ti ho scelto per liberare Israele dalla schiavitù egiziana. E Mosè utilizza 17 versetti per trovare 10.000 scuse, ne ha tantissime. Perché? Perché era ritornare a casa sua, era ritornare da suo fratello, era ritornare alle sue origini, era ritornare in un luogo di lusso, di cultura importante, da mandriano, potremmo dire da sconfitto, mi sento di dire da ebreo, scusate. Sentite il versetto 10 che cosa riporta. Mosè disse al Signore: ahimè, Signore, io non sono un oratore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, poiché io sono lento di parola e di lingua. E tanti sostengono che sia stato un balbuziente. Mosè ha scritto 5 libri. Mosè ha tenuto dei discorsi incredibili, ma lui aveva un problema a dialogare con gli altri, aveva proprio un problema nel parlare con gli altri. Ecco, ho cercato di dirvi tante cose e di ometterne tante, sperando di aver stuzzicato la vostra curiosità nel riscoprire questo personaggio così incredibile per la Bibbia.
Sì, è vero, sicuramente le sue esperienze ci toccano sempre, ci aiutano anche ad imparare qualcosa. Tra poco scopriremo un'altra storia, una storia dei nostri giorni che si collega in qualche modo con questa di Mosè, e ce la racconterà sempre il pastore Alan Codovilli, direttore associato ai Ministeri Avventisti per la Gioventù. Io sono Alessia Calvagno, con me c'è il pastore avventista Alan Codovilli, e Alan ci ha raccontato prima la storia di Mosè, dicevamo sicuramente uno dei personaggi più famosi della Bibbia, ha vissuto tante esperienze. Noi ci siamo soffermati un po' sulle sue origini, quindi abbiamo visto che era ebreo di origine, però poi la sua cultura diventa anche quella egiziana, perché cresce appunto alla corte del faraone, quindi ha un po' queste due anime dentro di sé. Poi a un certo punto si allontana dall'Egitto, dicevamo, però poi Dio lo chiama, Dio lo sceglie per liberare Israele dalla schiavitù egiziana. E nel capitolo 4 del libro dell'Esodo ci viene raccontata questa chiamata, ma anche tutte un po' le obiezioni che ci dicevi tu sono tantissime, che Mosè fa presenti a Dio, e tra queste dice: insomma, io non sono un oratore, sono lento di parole e di lingua. E però, ecco, dicevamo, molti sostengono anche che fosse balbuziente, però ecco, alla fine ha parlato molto, diciamo, e ha scritto anche molto. Ecco, quindi passiamo adesso alla storia invece quella dei nostri giorni, Alan.
Esatto, come dico sempre, sei molto più bravo tu di me a fare le sintesi, quindi d'ora in poi Alessia le lascerò tutte quante. Bravissima. Allora, sì, oggi vorrei parlarvi, se così si può dire, in questo nostro secondo momento, seconda parte, di un re. Anzi, scusate, di un principe che non è proprio tra i più noti per noi italiani, che spesso siamo abituati a vedere anche in televisione il principe Emanuele Filiberto, dove lo ritroviamo davvero in tantissimi programmi TV, e devo ancora capire qual è il suo ruolo in quel programma. Ma
questa è un'altra storia.
È un'altra storia ed è più una battuta. Ora qui siamo invece davanti ad un altro principe chiamato, appunto, come ha detto Alessia, il principe Carlo Filippo di Svezia. Per gli italiani lo svedese più importante è Zlatan Ibrahimovic, calciatore che ha giocato in diverse squadre italiane. Eppure abbiamo questo principe che ha qualcosa di molto interessante da raccontarci. In poche parole, fu invitato ad un gala dello sport in Svezia. Avete presente come quando nei film americani si va ai funerali, ai matrimoni, che hanno quei bigliettini piccoli, hanno tipo 7, 8, 10 e poi ne sfogliano uno dopo l'altro dopo averli letti? Ecco, il principe Carlo Filippo si presentò nella stessa identica metodologia, si presentò con dei foglietti, immaginate dei post-it, e lui iniziò a leggere, ed era un gala dello sport. Man mano che leggeva sbagliava tante parole, ha sbagliato diversi numeri, e come capita spesso, parliamo di un principe e parliamo di un gala, c'erano giornalisti, c'erano telecamere. Riassunto: il giorno dopo il principe Carlo Filippo di Svezia fu letteralmente massacrato dalla stampa. E vi chiedo scusa, non è mia abitudine usare determinati termini. Il giorno dopo il principe Carlo fu definito quasi lo stupido reale, e questo termine fu utilizzato. Cosa c'è alle spalle del principe Carlo Filippo? C'è semplicemente la dislessia. Allora, quando gli chiesero di presenziare, lui non si tirò indietro. Lui si presentò consapevole dei suoi limiti e consapevole che l'avrebbero massacrato. Allora, il giorno dopo, quando lo intervistarono, lui non negò il suo problema e disse: sì, io sono dislessico. E gli dissero: ma lei sapeva che avrebbe fatto brutta figura, perché c'è andato? E qui è arrivata una risposta veramente interessante. Lui disse: perché io sono il principe. ho dei doveri e nonostante i miei problemi io li affronto. Lui ha avuto il coraggio di fare outing, utilizziamo questo termine per questo tipo di realtà, sulla sua problematica. E lui, da quel giorno che ebbe il coraggio di raccontare i suoi problemi, ha iniziato a investire in delle scuole specializzate per sostenere i bambini che vivono lo stesso identico problema. Ossia, Principe Carlo di Svezia sostiene quello che è un limite. Ah, vi aggiungo un aneddoto che è veramente strano. Uh-huh. Il Principe Carlo fu oggetto di bullismo. Cioè, per capirci, il principe,
certo,
non l'ultimo arrivato. E lui disse: quello che ho patito io, gli altri non devono patirlo. E io vi dimostro che anche se sbaglio parole, frasi, concetti, io continuo. Sapete come è finita la storia? Oltre ad aver di per sé organizzato diverse scuole, istituti per loro, che l'anno dopo lo hanno rinvitato sperando in un suo no. E lui c'è tornato, è esordito dicendo: ve lo anticipo, commetterò degli errori, ma il mio posto è qua. E mi è venuta in mente la storia di Mosè, che anche lui forse balbuziente, di sicuro con delle problematicità, sì, ma lui è andato. Perché? Perché quello era il suo ruolo.
Ecco.
Ecco, due storie che ho cercato di incastrare, ma credo veramente che quando noi comprendiamo il ruolo che Dio ci dà, è bene stare lì dove Dio appunto ci chiama e dove Dio ci mette.
Ecco, quindi davvero un messaggio importante, Alan, grazie per averlo condiviso con noi, grazie per averci raccontato queste storie. È stato con il pastore Alan Codovilli, direttore associato ai Ministeri Avventisti per la Gioventù, e alle prossime storie, Alan.
Grazie a voi e buon proseguimento di giornata.
Grazie, grazie Alan.